tactic, din acele.
Buongiorno, avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra Antonio. Mi scusi? L'unica persona che difendo, sì, difendo solo Fiandra e... Penso che non ci sia necessità, nel senso anche chi ha difensore d'ufficio so che conclude comunque il difensore d'ufficio. Io parto nella mia conclusione da... dovendo fare sicuramente un'introduzione, vista l'importanza e la durata del processo, da due frasi del pubblico ministero, due frasi che non riguardano argomenti tecnici, ma che mi sono sembrate molto, molto significative. La prima è l'udienza del 5 ottobre, il pubblico ministero ci dice: le problematiche connesse allo svolgimento del corteo delle tute bianche sono diventate punto fondamentale del dibattimento, pur non essendolo rispetto alle imputazioni. Io devo dire, molto sinceramente, avendo un capo di imputazione abbastanza articolato e difendendo una posizione molto specifica, quella di Fiandra, sono dovuto andare a vedere se quello che dice il pubblico ministero è vero. Scusate un attimo, questo microfono non sta in piedi. No. Dicevo, sono dovuto andare materialmente a controllare sul capo di imputazione se il nucleo fondamentale di questo processo non fossero le problematiche collegate al corteo delle tute bianche, ma fosse qualcos'altro. Devo dire che la mia impressione è che invece il nucleo fondamentale del processo fosse questo. Al capo 55 del decreto che dispone il giudizio ho trovato: Bonecchi, Cafagnini, Ceci, Darè, D'Avanzo, De Andrade, Di Pietro, Fiandra, Monai, Predonzani e Urialo, stralciato, Puzzolu, Sanna, Toto, Cuccomarino, Degli Innocenti, Finotti, Puglisi, Firuzzi, tutti imputati. Il capo 55 è quello relativo al 419, devastazione e saccheggio, per fatti commessi nell'area di via Tolemaide. Sono 17 imputati su 25, di cui uno è stato stralciato, che sono rimasti coinvolti al di là dell'appartenenza personale all'area delle tute bianche. Sicuramente, ad esempio, Fiandra, abbiamo visto che non faceva parte fino a quel momento di quel corteo, cercava di inserirsi ma non faceva parte. Ma al di là dell'appartenenza personale, abbiamo 17 imputati su 25, su 26, perché sarebbe stato 26esimo Predonzani, che si sono trovati coinvolti, hanno un'imputazione legata alle, come dice il pubblico ministero, problematiche, una specie di momento di pudore, legate alle cariche dei carabinieri sul corteo delle tute bianche e scontri successivi. Sui 25 imputati, considerazione mia personale, due, Arculeo e Valguarnera, sono una specie di meteora che letteralmente passa in vespa in tutta la città senza essere collegato a nessun gruppo, quindi abbiamo 17 su 23 persone che sono imputate di devastazione per i fatti di Tolemaide. Quindi la considerazione del pubblico ministero che i fatti relativi al corteo delle tute bianche non erano aspetto fondamentale, lo dice espressamente, rispetto alle imputazioni, ma lo è diventato, come se lo fosse diventato per una deviazione dei difensori che sono andati fuori tema. Mi sono posto concretamente il problema, ma siamo andati noi fuori tema e ci siamo trascinati dietro il tribunale, o in effetti era così importante? La considerazione del pubblico ministero non è assolutamente esatta. 17 su 25 rientrano in questi fatti. Probabilmente il pubblico ministero pensava veramente di fare il processo al blocco nero e magari era anche utile porre questo processo in questo modo, ma la realtà dei fatti non è assolutamente questa, è proprio la realtà delle imputazioni, al di là dello sviluppo che poi ha preso il dibattimento. Un'altra, la seconda frase del pubblico ministero, sempre pronunciata in quell'udienza, sempre udienza del 5 ottobre, è più sorprendente. Il pubblico ministero dice: questo processo non piace al pubblico ministero, per il suo oggetto forse non gli piaceva fin dall'origine. Devo dire, io adesso non voglio approfittarmi di un momento di sincerità, evidentemente, della procura, questa frase così è una specie di sfogo personale, però è una frase sorprendente. Ci dice la procura che è il processo contro le persone che hanno devastato la città, ci dice che il processo viene fatto, ce l'ha detto con una punta di retorica, mi permetto, perché questi fatti non accadano mai più, e poi ci dice che non gli piace il processo. Sinceramente c'è una contraddizione molto evidente tra le due cose. Questo è un processo, è il processo contro le persone che hanno devastato la città, dovrebbe essere un processo simbolo e dovrebbe essere motivo di grande orgoglio per il pubblico ministero che se l'è portato avanti. Io adesso non voglio, ripeto, approfittarmi di un momento di sincerità, ma tutto questo ha poi delle ripercussioni tecniche, perché a mio giudizio, sia in fase di indagine, sia in fase di formulazione dell'imputazione di devastazione e saccheggio, ci sono state delle forzature molto, molto pesanti, legittime. La qualificazione del reato, il pubblico ministero può usare quella che vuole, se passa al vaglio del GIP, che devo dire non ha potuto vagliare più di tanto, perché davanti alla mole degli atti non è che nessuno possa vagliare nel corso dell'udienza preliminare, può sottoporre al tribunale qualsiasi capo di imputazione. Dicevo, questa frase, il processo non è piaciuto fin dall'inizio per il suo oggetto, non perché il tribunale è stato troppo lento, per il suo oggetto, a mio giudizio, lascia ampi spazi di interpretazione che devono essere riempiti di contenuti, cercare di capire perché non piace questo processo. La mia lettura, non è solo mia, l'ha detto anche l'avvocato Menzione, molti lo pensano, è che a Genova, subito dopo i fatti del luglio 2001, si è creata una situazione dal punto di vista politico-giudiziario più che politico, molto particolare. Se voi ricordate, nei mesi immediatamente successivi ci siamo trovati ad avere indagati, il conto esatto non ce l'ho, ma all'incirca 250 rappresentanti delle forze dell'ordine. Il conto è un po' complesso, a giudizio adesso ce ne sono, se non mi sbaglio, 84 nei vari processi sparsi a giudizio, ma si partiva da una base di indagati che era intorno ai 250. Sono stati poi moltissimi archiviati perché, ad esempio per i fatti della scuola Diaz, tutto il personale del nucleo speciale antisommossa, se vi ricordate il filmato di Corso Gastaldi dove si vede quel poliziotto che picchia un manifestante a terra, poi si gira il manganello, ripicca, poi se lo gira ancora una volta, è del nucleo speciale antisommossa, si riconosce per il tonfo, per visualizzare tutto quel personale intervenuto dentro la Diaz, erano circa 80 poliziotti, erano stati tutti indagati, a ragione, perché ne sono i responsabili materiali dei fatti, e sono stati tutti archiviati perché c'era un problema di attribuzione della responsabilità. Quindi 250 indagati tra Diaz, Bolzaneto e fatti di strada, tra le forze dell'ordine, e c'era la necessità assoluta di controbilanciare in qualche modo, anche trovando delle persone da indagare, da mandare a giudizio anche tra i manifestanti. È brutto dirlo, ma è l'unica chiave di lettura possibile per determinate imputazioni, perché se ci troviamo a giudizio, faccio solo un nome, Sanna Nadia, non la difendo io, però non c'era il difensore d'ufficio quando Zampese ha parlato della sua, gli ho dovuto fare io questa domanda, mi scusi, ma cosa ha fatto Sana Nadia, visto che è passata attraverso 2 anni di indagini, ce la troviamo dopo 3 anni di processo qua? La risposta di Zampese è stata: sono andata a controllare, non ha fatto niente perché non fa niente, però c'ha il fidanzato, ci ha pensato un attimo, poi visto che certo c'è il concorso morale, però bisogna anche contestualizzare i fatti. A Genova è successo di tutto, avere il 25esimo imputato con una pena di 6 anni di reclusione richiesta perché andava dietro il fidanzato vuol dire che c'è stata la necessità assoluta di controbilanciare. Le critiche erano state moltissime da più parti politiche, continua a esserci, 25 indagati, 25 imputati, 80 poliziotti, eccetera, eccetera. Di controbilanciare non solamente trovando degli imputati, ma con accuse abbastanza pesanti, perché se si fosse scelto solamente per il blocco degli imputati di Tolemaide, come peraltro tanti che sono andati a giudizio in maniera spicciola, per cui non si tiene conto di tanti processi, spesso finiti con assoluzioni e a volte con condanne. Ne avete qualche traccia negli atti. Dicevo, se si fosse contestato la semplice resistenza, c'era meno clamore, perché indubbiamente ben altro tipo di reato è la devastazione. E poi comunque resistenza è un tipo di reato molto particolare in cui bisogna dimostrare da parte della procura innanzitutto dà un po' fastidio. Ci provo. Dicevo, vabbè, il reato di resistenza comporta tutta una serie di problematiche ben maggiori da parte della procura. Quale l'immediata applicabilità della scriminante specifica e quale tutta una serie di domande sulla legittimità del comportamento dei pubblici ufficiali. Quindi, questo per concludere questa introduzione, che può sembrare polemica, ma è solamente poi per dare la spiegazione di perché siano state fatte determinate scelte sul capo di imputazione nei confronti di determinate persone e anche per spiegare, questo è il secondo aspetto, perché le indagini della procura si siano svolte in un determinato modo. Quello che io rimprovero da sempre dentro di me alla procura in questa circostanza è che non si è partiti cercando di capire quello che è successo veramente in quella giornata. Io quando parlo di quella giornata mi riferisco sempre all'aspetto che mi interessa, sia per la posizione personale sia per il contesto. La procura non è partita cercando di capire quello che è successo in via Tolemaide alle 14:50, perché si è arrivata a quella carica assolutamente illegittima, criminosa, forse la parola giusta, e soprattutto che ha provocato quella degenerazione che ben conosciamo. Non è stato fatto nessun tentativo per capire qual è stata la gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine e in particolare le motivazioni di quella carica. Nessun tentativo, quando dico nessun tentativo, non è che parli per polemica. Se noi prendiamo il fascicolo del pubblico ministero, voi non avete accesso, però se ci pensate potete sicuramente capire come sono state fatte queste indagini. Il mio giudizio davanti a un fatto così eclatante, voglio dire, basta prendere uno dei tanti reperti che avete visto, quando si inizia l'indagine si mette la cassetta, si vede la carica dei carabinieri, si vedono 10.000 persone in atteggiamento assolutamente tranquillo, dopo 5 minuti l'inferno. Il rapporto storico causa-effetto tra il comportamento delle forze dell'ordine e la reazione l'ha riconosciuta anche il pubblico ministero. Il pubblico ministero ci dice il rapporto causa-effetto dal punto di vista storico sicuramente sussiste, poi non sussiste dal suo punto di vista, dal punto di vista giuridico. Però se ci si pone davanti a un fenomeno così rilevante, dove sono in gioco 10-15.000 persone, sono in gioco diritti costituzionali, perché non erano persone, non erano allo stadio, erano a manifestare, peraltro anche allo stadio, magari ha determinati diritti, ma stavano esercitando il diritto di riunione che è connesso al diritto di manifestazione del pensiero, comunque il diritto di riunione, articolo 17, non sarà importante come quello che tutela la proprietà, però sicuramente è stato inserito tra i primi articoli della Costituzione, tra l'altro, poi ci tornerò, senza neanche una riserva di legge, cioè hanno diritto a riunirsi, punto, pacificamente senza armi. Ecco. Dicevo, quando una procura si pone davanti a un fenomeno così eclatante e complesso come quell'intervento delle forze dell'ordine, in un ambito comunque complesso e problematico, e quando si sceglie di contestare un reato contro l'ordine pubblico, che presuppone appunto la messa in pericolo dell'ordine pubblico e tutta una serie di valutazioni sul perché evidentemente è andato in crisi, è stato messo in pericolo questo ordine pubblico, le indagini, a mio giudizio, andavano fatte almeno inizialmente a tutto campo, e cioè non si dovevano interrogare tre testimoni, Giulietto Chiesa e altri due giornalisti, evidentemente scomodi, e basta. Noi siamo andati a processo con 140 testi citati dalla procura che non sono mai stati interrogati. Questo non succede neanche nei processi di resistenza. Non è stato interrogato. Tutti i protagonisti di questi fatti non sono stati previamente interrogati dalla procura. Siamo andati a giudizio sulle relazioni di servizio. Relazioni di servizio, voi non ce l'avete, però attraverso le contestazioni avete potuto capire in quanti casi erano inaffidabili. Ci sono delle cose assolutamente assurde. Il risultato è stato che non è stato approfondito in nessun modo, nell'unica sede in cui si riusciva a approfondire cosa era successo, diciamo, nella stanza di comando, perché bene o male l'ordine pubblico viene gestito dal questore, nella centrale operativa, dai reparti. Non è stato interrogato il questore, voglio dire, situazione di Genova, responsabile dell'ordine pubblico, per legge è il questore. Non è stato interrogato quello che era il vero responsabile, cioè il vice capo della polizia, Andreassi, che era in centrale operativa, che aveva la vera responsabilità della gestione, ma non sono stati neanche interrogati i responsabili più minuti, quelli che ci hanno tenuto compagnia per tante udienze, cioè tutte bianche, stiamo parlando, i testi fondamentali, Gaggiano, Zazzaro, Mondelli, Bruno, Faedda, 5 testi, siamo andati a giudizio sulle relazioni di servizio. Forse si poteva capire qualcosa, se di più di quello che è successo veramente, se con l'indubbia capacità e peso del pubblico ministero le indagini fossero state fatte in altra sede. Poi non si può dire finalmente siamo arrivati alla fine di questo processo dopo aver citato testi assolutamente inutili, tutta una serie di funzionari che proprio non c'entravano nulla, e dopo non aver fatto indagini, perché le indagini in questo processo sono consistite negli accertamenti fatti da Zampese, che avrà molta capacità di osservazione, non l'ha dimostrata Bolzaneto, per questo devo dire, è stato 3 giorni lì, non si è accorto di niente, però questo devo dirlo, molta capacità di osservazione, ma a livello molto minuto. Il quadro generale è stato ricostruito, fortunatamente il Tribunale ha avuto molta disponibilità e molta pazienza. Il quadro generale è stato ricostruito in questo dibattimento grazie a tutte le acquisizioni che sono state consentite dal Tribunale. Le comunicazioni radio non erano nel fascicolo del Pubblico Ministero, si sono dimostrate fondamentali. Un altro Tribunale poteva dire non sono rilevanti, è una perdita di tempo, è un costo. Conosco tribunali che avrebbero sicuramente deciso in altro modo. Dicevo, grazie alla pazienza del tribunale siamo arrivati a una ricostruzione dei fatti, ma solo grazie alle difese e ai tribunali, perché se non ci fosse stato questo dibattimento sulla base del fascicolo del pubblico ministero, voi non avreste nessun elemento di giudizio. Certo, sareste in grado di giudicare perché avete un filmato in cui Fiandra tira un sasso, ma tutto quello che è successo prima e tutto quello che è successo dopo vi sarebbe stato completamente ignoto. Questo, quando il pubblico ministero parla degli occhiali che ha preparato per il tribunale, io ho avuto subito l'immagine che gli occhiali preparati dal pubblico ministero erano occhiali, come posso dire, molto molto anneriti. Questa, scusatemi, non è stata solamente un'introduzione, non è mera polemica, ma perché poi i riflessi processuali, sia sulla formulazione del capo di imputazione, sia sulla problematica dell'accertamento del fatto, si sono fatti e si fanno sentire. Andando una parentesi, di cui ci ha già parlato anche l'avvocato Menzione, sul metodo, secondo me, utilizzato, che sicuramente quello che è stato l'approccio della difesa, che sarà l'approccio, penso, anche dei miei colleghi, sulla valutazione delle prove. Il Pubblico Ministero ha fatto una specie di atto di fede, di completa fiducia nei confronti della prova videofotografica. E in effetti tutte le sue conclusioni sono basate sulla prova videofotografica. Devo dire che apparentemente, ma anche in realtà, è una prova meravigliosa, non siamo abituati a questo. Io penso che il Tribunale, che ha sempre il costante problema di valutare l'attendibilità dei testi, davanti alla prova in tempo reale di quello che sta succedendo, del reato che si consuma sotto i suoi occhi, abbia tirato un sospiro di sollievo. In realtà le cose non sono proprio così semplici. Io ricordo tutto il dibattito iniziale con le ordinanze del Tribunale che c'era stato. Nessuno di noi aveva mai affrontato, probabilmente, anzi sicuramente, un processo dove fosse così preponderante la prova videofotografica. Ci abbiamo messo tutti, dico, abbastanza per capire quali sono le potenzialità e come possa essere usata. E devo dire che questo non è merito, sicuramente non è merito dei difensori, solamente la difesa, nel senso i consulenti della difesa sono arrivati alla fine a dare la dimostrazione di come debba essere usata la prova fotografica. Mi riferisco alla consulenza del dottor Bachschmidt, che, come dice il Pubblico Ministero, tutti potevano fare, nessuno ha fatto, nonostante gli appalti per il sistema informatico specifico sul G8, quello che voglio dire è che la prova fotografica, videofotografica, se non è messa in una sequenza cronologica precisa all'istante, è assolutamente ingannevole. Un esempio, noi vediamo i lanci di lacrimogeni da via Ivrea, vediamo i lanci di oggetti, e bisogna capire quale è nato prima, il lancio di lacrimogeni, il lancio di oggetti. Sicuramente è nato prima il lancio dell'oggetto, però c'è un antecedente, c'è l'ordine di lanciare, quindi la situazione diventa subito complessa. Se non c'è una cronologia, la mera rappresentazione, una cronologia precisa al secondo, la mera rappresentazione dei fatti, certo, se si tratta di una rapina in banca ripresa dal sistema di sorveglianza è tutto semplice, ripresa continua e non ci sono problemi, ma se noi abbiamo, come spesso succede, 30 fonti video da integrare con le fotografie, e abbiamo capito, anche qui hanno tutti elementi che non conoscevo io, non conosceva il Tribunale, che i professionisti non girano in continuo ma staccano continuamente, la prova fotografica di per sé non ha un significato, anzi molto spesso è negativa, nel senso che è ingannevole, perché noi crediamo di vedere un'azione mentre quell'azione si è svolta in modo completamente diverso. Altro problema è che non è comunque così completa la prova fotografica, videofotografica, perché noi vediamo l'azione rappresentata, cioè è banale dirlo, però non sappiamo assolutamente cosa avessero in testa, quali fossero le motivazioni e i moventi, le conoscenze che hanno mosso determinati soggetti. Vediamo la carica operata dai carabinieri, non sappiamo quali fossero le vere motivazioni. È inutile che ci illudiamo di conoscere la realtà, noi non sapremo mai quello che ha pensato il capitano Bruno nel momento in cui ha ordinato di disperdere un corteo di 10.000 persone. Non lo sapremo mai, non sapremo mai se ha preso un'iniziativa, secondo me colpevolmente, follemente sbagliata, o se invece ha pensato coscientemente di fare quell'azione per motivazioni sue di chi per lui. Quindi la prova fotografica disgiunta da tutta una serie di altri elementi di conoscenza, quale la prova testimoniale, sicuramente, perché i testimoni di questo processo sono stati citati soprattutto dal pubblico ministero e anche dalla difesa. I testi citati dal pubblico ministero non sono stati nominati in nessun modo. Il pubblico ministero ne ha nominato uno, ha nominato Giulietto Chiesa per fargli dire che ha visto i lanci di oggetti dal corteo nei confronti dei carabinieri schierati su via Tolemaide. Io fra l'altro ho controllato per 3 volte, io questa frase non l'ho trovata, ho trovato esattamente il contrario, esclude che siano stati fatti lanci di oggetti, fra l'altro, cioè, questa la pongo come questione, cioè, se mi sono sbagliato, evidentemente non ho letto per la 4ª volta, comunque lanci di oggetti da parte del corteo nel senso corteo di via Tolemaide, sui carabinieri schierati in via, cioè a fronteggiarlo appena prima della carica, Giulietto Chiesa esclude che ce ne siano stati. Cita, evidentemente proprio alle corde, perché ci sono 4 reperti fotografici, 4 reperti video che riprendono tutta l'azione, il pubblico ministero cita anche le parole di Toto, che dice sì, forse qualche lancio c'è stato, in maniera molto confusa, non si capisce se prima o dopo i primi lacrimogeni. Abbiamo fortunatamente uno di quei casi in cui la ripresa fotografica serve. In questo io voglio dire è fondamentale, i video sono fondamentali per la difesa. Ulteriore considerazione, se non ci fossero stati, con i testi che ci ha presentati la Procura, questo processo sarebbe finito ancora prima di iniziare, perché i testi fondamentali li ho già nominati. Sull'episodio che mi interessa sono Zazzaro, che esordisce dicendo il corteo non era autorizzato. Gaggiano, ci tornerò, è il test chiave, è il responsabile del corteo delle tute bianche come da ordinanza del questore, e che dice tutta una serie di cose molto importanti. La procura non c'è tornata, io non so perché non l'abbia usato, nel senso, aveva negli atti la prova che tanto cercava. Il corteo delle tute bianche si è dimostrato, diciamo, aggressivo, ha compiuto tutta una serie di illeciti molto prima della carica, ce l'aveva negli atti, un test che doveva essere il test centrale non è stato assolutamente ricordato dal pubblico ministero. Lo dovremmo ricordare noi, perché se un pubblico funzionario mente vistosamente, perché ha mentito in maniera vistosa, quasi simpatica, devo dire quasi simpatica, perché una volta che grazie alla prova video si riesce facilmente a dimostrare che si è inventato tutta una serie di circostanze fondamentali, diventa un test innocuo e si può quasi sorridere. Se non ci fosse stata la prova video, il tribunale si sarebbe trovato davanti a 5 pubblici ufficiali, per cui c'è Mondelli, Bruno e Faedda, che danno tutta una descrizione dei fatti che è smentita clamorosamente. Devo dire che una delle mie richieste sarà quella, dopo aver esaminato tutto quello che ci hanno dichiarato, di trasmettere gli atti per falsa testimonianza, perché io non penso che dei pubblici ufficiali possano venire davanti a un tribunale a raccontarci il falso. Io penso che proprio non è un problema della difesa, ripeto, una volta che la difesa ha un video e dimostra il contrario, il problema è risolto. Ma forse questa è retorica da parte mia, ma ci credo, io quando un pubblico ufficiale viene davanti a un tribunale a raccontare il falso, cioè, a me dispiace per il tribunale, mi dispiace per la giustizia, perché è proprio una questione morale. Problema pratico, io mi chiedo come il tribunale potrà fare i successivi processi dove sentirà dei pubblici ufficiali in situazioni un po' spinose senza la prova video. Cioè, io fossi nei panni del giudice, veramente non saprei più cosa fare. Questa era solamente una parentesi, una questione di metodo che adesso magari si è un po' leggermente allargata dall'uso della prova. Quindi questo processo dal punto di vista della difesa andrà ricostruito coi video, sicuramente essenziali, sicuramente utilizzati al meglio, a mio giudizio, dal consulente della difesa. Senza la sincronizzazione non servirebbero a niente, si vede una scena da una parte, una scena dall'altra, non si capisce che rapporti ci siano, il fenomeno è troppo complesso, anche isolandolo poi le imputazioni il pubblico ministero le ha fortunatamente raggruppate per aree geografico-stradali, cioè se noi prendiamo il capo di imputazione ci sono gli imputati della zona di Tolemaide, ma comunque è un contesto territoriale.